Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030 Marchirolo, Varese, Italia. Terza puntata. Miles, ti dispiacerebbe se andassimo a casa passando per Scranton? Dissi quando il ponte era già un'ottantina di chilometri dietro le nostre spalle. Miles sapeva a che cosa mi riferivo. I miei genitori abitavano infatti a Scranton. Quando arrivammo la mattina seguente, la storia era su tutti i giornali. Il processo Farmer era stato ben documentato dalla stampa, ma ora le novità scarseggiavano. Gli aspetti più raccapriccianti dell'omicidio erano stati esplorati e sfruttati fino all'ultimo dettaglio. L'aspetto psicologico, sociologico e criminologico del caso era stato da tempo esaurito. Ma proprio quando i fiumi d'inchiostro cominciavano a venir meno, ecco che appariva questo strano episodio ad appassionare l'animo degli editori e i giornali lo sfruttarono appieno. Eravamo già nei sobborghi di Scranton, quando cominciai a chiedermi come avrebbero reagito i miei genitori a tutto questo. Avevo tanto desiderato vederli, come un bambino che si è fatto male e va a rifugiarsi tra le loro braccia, ma ora che si avvicinava il momento dell'incontro, avevo paura. Dopotutto, il nome che avevo messo in ridicolo era pure il loro. «Forse», disse Miles, «mentre imboccavamo il vialetto di casa, non avranno ancora letto la notizia». Ma purtroppo l'avevano ben letta. Un giornale era spiegato sul tavolo di cucina la pagina del reportage della United Press riguardante un giovane pastore dallo sguardo stravolto che agitava la Bibbia e che era stato cacciato dal processo Farmer. I miei genitori mi salutarono cortesemente, quasi con formalità. «David», disse mia madre, «che bella sorpresa». «Buongiorno, figliolo», disse mio padre. Mi sedette, ma con molto tatto aveva preso la scusa di fare una breve passeggiata sapendo che quei primi momenti avrebbero dovuto essere privati. «So quello a cui state pensando», accennai col capo al giornale. «Lo dirò io per voi. Come faremo mai a far dimenticare tutto ciò?» «Beh, sai, figliolo», disse mio padre, Non è tanto per noi quanto per la Chiesa e per te, naturalmente. Potresti anche perdere la tua ordinazione di pastore. Comprendendo il suo grande interesse per me, rimasi in silenzio. Cosa farai quando sarai di ritorno a Philipsburg? Non ci ho ancora pensato. Mia madre andò al frigorifero e prese una bottiglia di latte. Permetti che ti dia un consiglio, chiese versandomi un bicchiere. Spesso, quando mia madre voleva darmi un consiglio, non si fermava per chiedermi il permesso, ma questa volta attese con la bottiglia del latte in mano fino a che non accennai col capo che ella poteva continuare. Era come se si rendesse conto che questa era una battaglia che dovevo combattere da solo e che forse non volevo il consiglio materno. Quando ritorni a casa, David, non aver premura di dire che ti sei sbagliato. Dio ha dei modi misteriosi per compiere i suoi prodigi. È possibile che tutto questo faccia parte di un piano che non puoi comprendere nella situazione in cui ti trovi. Ho sempre creduto nel tuo buon senso. Sulla via del ritorno a Philipsburg, meditai sulle parole di mia madre. Cosa sarebbe potuto risultare di buono da un tale insuccesso? Accompagnai Miles a casa sua e poi mi recai a casa mia evitando la via principale. Entrai nel salotto quasi in punta di piedi. Gwen era lì. Mi venne incontro gettandomi le braccia intorno al collo. Mio povero David, disse. Fu solo dopo un certo tempo trascorso in silenziosa intimità che aggiunse: cos'è che è andato male? Le raccontai minuziosamente quello che mi era successo da quando l'avevo vista l'ultima volta e poi le riferii il pensiero di mia madre, che forse, dopo tutto, niente era andato male. Ti sarà difficile convincere la città di questo, David. Il telefono ha squillato continuamente. E continuò a squillare per altri 3 giorni. Un'autorità cittadina mi chiamò per espormi ad alta voce la sua disapprovazione. Alcuni colleghi pastori non esitarono a dirmi che pensavano che quella fosse della pubblicità a buon mercato. Quando alla fine osai scendere in città, tutti si voltarono per guardarmi. Un uomo che cercava sempre di incrementare il commercio della nostra cittadina mi serrò la mano e mi batté sulla spalla. Il reverendo, ora sì che tutti sanno dove si trova Philipsburg. Ma l'incontro più difficile fu coi membri della mia chiesa quella domenica. Furono cortesi e silenziosi. Quella mattina dal pulpito guardai in faccia al problema con onestà. So che vi state facendo molte domande, dissi a 200 volti di pietra. Prima di tutto vi sono riconoscente perché sentite il mio imbarazzo, però nello stesso tempo vi starete chiedendo: ma che razza di egoista abbiamo per pastore che crede che ogni sua fantasia sia un mandato divino? È una domanda legittima. Sembrerebbe davvero che io abbia confuso la mia volontà con quella di Dio. Sono stato profondamente umiliato. Forse era per insegnarmi una lezione. Ma ora domandiamoci onestamente. Se è vero che il dovere di ogni essere umano sia di fare la volontà di Dio su questa terra, noi dobbiamo aspettarci che Egli riveli questa sua volontà in un modo o nell'altro. I visi erano ancora di pietra. Nessun segno di risposta. Evidentemente stavo presentando male il caso di una vita completamente diretta da Dio. Però tutti furono molto gentili. Quasi tutti dissero che avevo agito con leggerezza, ma che sapevano che il mio cuore era sincero. Poi accadde una cosa strana. Durante le mie ore di preghiera notturna, vi fu in particolare un versetto biblico che mi si presentava alla mente insistente. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Mi tornava alla mente con forza e con un senso quasi di certezza e confidenza, benché la parte conscia del mio intelletto non sentisse questa confidenza. Ma insieme ad esso si presentava un pensiero così assurdo che per diverse notti lo ricacciai sul nascere. Ritorna a New York. Quando, dopo aver cercato di ignorare questo pensiero per 3 notti di seguito, ma vidi che persisteva sempre, seppi come conveniva trattarlo. Questa volta ero pronto. In primo luogo era chiaro che New York non faceva per me. La città semplicemente non mi piaceva ed era ovvio che non era adatto a quella vita. Ad ogni momento avevo mostrato la mia ignoranza e la semplice parola New York era per me un motivo di imbarazzo. Sarebbe stato un errore, sotto qualsiasi punto di vista, lasciare Gwen ed i bambini di nuovo e così presto. Non avevo l'intenzione di affrontare 8 ore di macchina all'andata ed 8 al ritorno per il semplice privilegio di fare di nuovo una brutta figura. Poi, per quanto concerneva il richiedere nuovamente soldi alla Chiesa, era assolutamente fuori questione. Quegli agricoltori e quei minatori stavano già dando più di quanto avrebbero dovuto. Come avrei potuto spiegarlo loro quando io stesso non riuscivo a comprendere questo nuovo ordine di tornare sul luogo della mia disfatta? Non avevo una possibilità migliore della scorsa volta di vedere quei poveri ragazzi. Anzi, era peggio. Peggio ora perché ero ormai segnalato alle autorità come un pazzo. Nemmeno dei cavalli selvatici sarebbero riusciti a trascinarmi in chiesa con una tale proposta. Ma così insistente fu questo nuovo pensiero che il mercoledì sera stetti sul pulpito e chiesi di nuovo ai membri presenti i soldi per recarmi a New York. La loro risposta fu sorprendente. Uno dopo l'altro si alzarono, vennero avanti e deposero le loro offerte sulla tavola della Santa Cena. Questa volta vi era molta più gente in chiesa, forse 150 persone, ma la cosa interessante è che l'offerta fu quasi la stessa della prima volta. Quando le monete e i rari biglietti furono contati, la somma risultò esattamente quella che occorreva per andare di nuovo a New York, $70. Alle 6 del mattino seguente, Miles ed io eravamo già in viaggio. Prendemmo la medesima strada, ci fermammo allo stesso rifornimento ed imboccammo il ponte che ci portò a New York. Attraversando il ponte pregai, Signore, non ho la minima idea del perché lasciasti accadere i fatti della settimana scorsa e nemmeno perché sto ritornando tra questa confusione. Non ti chiedo di rivelarmi i tuoi piani, ma solo che tu diriga i miei passi. Ancora una volta ci trovammo in Broadway e girammo verso sud lungo quest'unica strada che conoscevamo. Stavamo andando avanti lentamente quando d'un tratto ebbi la stranissima sensazione di dover scendere dalla macchina. Voglio cercare un parcheggio, disse a Miles. Voglio fare qualche passo nei dintorni. Trovammo un posto libero. Ritornerò fra poco, Miles. Nemmeno io so cosa sto cercando. Lasciai Miles in macchina e cominciai a camminare per la strada. Non avevo fatto un centinaio di metri quando udii una voce. Ehi, David! Dapprima non ci feci caso, pensando che qualche ragazzo stesse chiamando un amico. Ma di nuovo, ehi, David! Pastore! Questa volta mi girai. Un gruppo di 6 ragazzi era appoggiato ad un muro sotto un segnale che diceva «Vietato vagabondare, la polizia sorveglia». Indossavano pantaloni stretti e giacconi con chiusura lampo. Tutti, tranne uno, stavano fumando e tutti avevano l'aria annoiata. Un 7° ragazzo si era separato dal gruppo e mi aveva raggiunto. Mi piacque il suo sorriso quando mi rivolse la parola. «Non sei il pastore che hanno cacciato dal processo Farmer?» «Sì? Come lo sai? La tua foto era dappertutto». Il tuo viso non si dimentica facilmente. Grazie. Non è un complimento. Tu conosci il mio nome, ma io non conosco il tuo. Sono Tommy, sono il presidente dei ribelli. Chiesi a Tommy, presidente dei ribelli, se fossero suoi amici, quelli appoggiati al segnale di divieto, ed egli si offrì di presentarmeli. Rimasero con una studiata espressione di noia fino a che Tommy non rivelò che avevo avuto delle grane con la polizia. Fu la mia carta bianca. Tommy mi presentò con grande orgoglio. «Ehi, ragazzi, questo è il pastore che è stato cacciato dal processo Farm». Ad uno i ragazzi si staccarono dal muro della casa e vennero ad ispezionarmi. Solo uno di loro non si mosse. Aprì il suo pugnale a scatto e cominciò ad incidere sulla cornice del segnale di divieto una parola che purtroppo non mi è lecito ripetere. Mentre io e gli altri parlavamo, due o tre ragazze si aggiunsero al nostro gruppo. Tommy mi fece delle domande sul processo ed io gli spiegai che ero interessato ad aiutare i giovani, specialmente quelli delle bande. I ragazzi, meno che l'incisore, mi ascoltarono tutti attentamente e diversi dissero che io ero uno di loro. «Cosa volete dire che io sono uno di voi?» chiesi. La loro logica era semplice. Io non ero ben visto dalla polizia. Loro non erano simpatici alla polizia. Ci trovavamo nelle medesime condizioni, perciò ero uno di loro. Questa fu la prima volta, ma non l'ultima, che dovetti ascoltare questo ragionamento. Improvvisamente rivissi la scena nel Palazzo di Giustizia e la vidi sotto una luce differente. Provai il leggero fremito che sento sempre alla presenza del perfetto piano di Dio. Non ebbi il tempo di pensarci in quel momento, perché finalmente il ragazzo col pugnale mi si era avvicinato. Le sue parole, benché nel linguaggio di un ragazzo abbandonato sulla strada, mi trafissero il cuore più di quanto avrebbe potuto il suo pugnale. «David», disse il ragazzo, si aggiustò meglio la giacca sulle spalle. Quando lo fece, notai che gli altri indietreggiavano leggermente, molto deliberatamente. Chiuse e poi riaprì il pugnale, lo puntò e con disinvoltura passò la lama sotto i bottoni della mia giacca, agitandoli ad uno. Non parlò più fino a che non ebbe terminato questa piccola cerimonia. «David», disse alla fine fissandomi negli occhi per la prima volta, «sei una brava persona. Ma, David, se mai osi attaccare i ragazzi di questa città», sentii la punta del pugnale premere leggermente sullo stomaco. «Come ti chiami, giovanotto?» Si chiamava Willy, ma fu un altro a dirmelo. «Willy, non so perché Dio mi abbia portato in questa città, ma lascia che ti dica una cosa. Egli è dalla vostra parte, questo te lo posso assicurare io». I suoi occhi non mi avevano lasciato, ma sentii diminuire lentamente la pressione del pugnale. Poi voltò lo sguardo e si mise da parte. Tommy abilmente cambiò discorso. «David, se vuoi conoscere le bande, perché non cominci ora? Questi sono tutti dei ribelli e ti posso presentare anche ad alcuni GGI». «I GGI?» «I grandi Gangster Incorporated». Non era ancora trascorsa mezz'ora da quando ero a New York e già venivo presentato alla seconda banda della strada. Tommy mi diede delle indicazioni stradali, ma non riuscii a seguirle. «Oh, ma sei davvero un contadino!» «Nancy», chiamò una delle ragazze presenti, «per favore porta il pastore dai GGI».
God loves you, He loves you, just as you are now standing there in your cold, dark and bitter little world. He loves you, He loves you, His hand is reaching out.
operaiai si riunivano in uno scantinato della 134esima strada. Per raggiungere il loro club, Nancy ed io dovemmo scendere una scalinata in cemento, aprendoci il cammino fra i bidoni dell'immondizia che erano legati alla casa con una catena, accanto a gatti scarni e dal pelo irto e sporco, attraversando un mucchio di vecchie bottiglie di vodka, fino a che Nancy non si fermò e bussò ad una porta. Due colpi veloci, quattro lenti. Una ragazza l'aprì. Nel vederla pensai che stesse facendo uno scherzo. Era l'immagine tipica di una vagabonda, a piedi scalzi, con una latta di birra in mano, una sigaretta penzolante dal lato della bocca, i capelli in disordine e una spallina del vestito tirata giù in modo deliberatamente rivelatore. Ma due cose mi impedirono di ridere. Il viso della ragazza non mostrava nessun segno di divertimento ed inoltre era una bambina, una ragazzina sui 15-16 anni. «Maria», chiese Nancy, «possiamo entrare, voglio presentarti un amico». Maria scrollò una spalla, quella che ancora sosteneva il vestito, ed aprì di più la porta. La stanza dentro era scura e mi ci volle del tempo per accorgermi che era piena di coppie. Ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni erano seduti insieme in questa stanza fredda e puzzolente e compresi con un sussulto che Maria probabilmente non si era tolte le proprie scarpe e nemmeno si era tirato giù il vestito da sola. Qualcuno accese una debole lampadina. Le coppie si districarono e alzarono gli occhi con la stessa espressione di noia che avevo visto nei ribelli. «Questo è il pastore che è stato cacciato dal processo Farmer», disse Nancy. Immediatamente ebbi la loro attenzione e ancor più importante la loro simpatia. Quel pomeriggio ebbi l'occasione di predicare il mio primo messaggio ad una banda newyorkese. Niente di complicato, semplicemente che c'era qualcuno che li amava. Erano amati così come erano, là, tra le bottiglie di vodka e la ricerca stanca di una soddisfazione sessuale. Dio comprendeva quello che stavano cercando, quando bevevano e quando giocavano col sesso, ed egli desiderava ardentemente che avessero quello che stavano cercando. Stimolo, eccitamento e la sensazione di essere amati da qualcuno, ma non per mezzo di una bottiglia in un freddo scantinato. Dio aveva per loro delle speranze molto più grandi. Una volta, quando feci una breve pausa, un ragazzo disse: «Continua, pastore, stai centrando». Era la prima volta che udivo quell'espressione. Significava che stavo raggiungendo i loro cuori, ed era il più alto complimento che avessero potuto dare alla mia predica. Mezz'ora dopo lasciai lo scantinato, ma una cosa mi impedì di sentirmi grandemente incoraggiato. Là, tra i GGI, ebbi il mio primo incontro con i narcotici. Maria, che risultò essere la presidentessa della banda femminile affiliata ai GGI, mi interruppe quando dissi che Dio poteva aiutarli verso una vita nuova. «Non per me, David, non per me». Maria aveva deposto il suo bicchiere e si era tirata sull'altra spallina del vestito. «Perché non per te, Maria?» Come risposta tirò su la manica e mi mostrò la parte interna del braccio verso il gomito. Non capivo. «Non seguo quello che vuoi dire, Maria». «Vieni». Maria andò vicino alla lampadina ed espose il braccio alla luce. Scorsi delle piccole ferite simili a punture infette di zanzara. Alcune erano vecchie e blu, altre erano recenti e livide. Compresi d'un tratto ciò che quella ragazza stava cercando di dirmi. Era drogata. «Dev, per me non c'è speranza, nemmeno da Dio». Mi guardai intorno per vedere negli occhi degli altri se Maria stesse facendo la melodrammatica. Nessuno sorrideva. Quel fuggevole sguardo nei volti di quei giovani mi rivelò ciò che più tardi avrei letto nelle statistiche della polizia e degli ospedali. La scienza medica non ha una cura per i drogati. Maria aveva dato l'opinione degli esperti. Non vi è quasi nessuna speranza per il drogato che si inietta l'eroina direttamente nelle vene. E Maria era una di queste.
Abbiamo trasmesso Un libro al mese, letto da Ignazio Noris. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.